Incominciamo a parlare di Amazon e diamo immediatamente due titoli prima di presentare il nostro ospite di oggi. Il primo è di qualche giorno fa, due colpi di pistola contro la sede di Amazon a Torrazza, Piemonte. E sempre per parlare di Torino, la sfida di Cirio ai colossi del web, una tassa speciale che durante il lockdown arriva al 30%. Poi entreremo magari più nel dettaglio, ma io adesso invece ci siamo messi in collegamento con Giorgio, un compagno di connessioni precarie. Giorgio, ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto. Allora, noi ti abbiamo chiamato per parlare appunto di logistica, di Amazon, del Black Friday, insomma, usando il Black Friday come occasione, ma prima di confrontarci su questo e farti un po' di domande, diamo così la voce invece a chi in questi giorni e proprio in questo momento sta lavorando in Amazon. Ci sono arrivati una serie di contributi e ne ho selezionato qualche minuto che proviamo ad ascoltare adesso insieme per poi discutere. Un buon ascolto a tutti. Questi contributi sono arrivati ieri sera.
Amazon, quando ti deve assumere, ti fa assumere da un'altra ditta. E ti forma, ti fa un corso intensivo di formazione dove in una ventina di ore ti resetta il cervello facendoti capire tre cose. Ti fa capire che gli strumenti di lavoro sono quelli che ti comandano, sono un device con una piattaforma, che è la piattaforma dove vengono inseriti i dati dei colli che te devi trasportare come corriere, sto parlando, ma i magazzinieri lo stesso utilizzano, o meglio sono utilizzati in una piattaforma che gli dice dove prendere i colli per sistemarli, quanti ne devi portare. E l'altro strumento di lavoro, nel caso nostro del corriere, ti viene insegnato il furgone, ti viene fatta una formazione, perché il furgone è un furgone tecnologico, un furgone adatto ad una guida smart, quindi sicura, agile, e tu vieni settato in questa maniera, sapendo già che sono tutte stronzate, che tu non rispetterai mai niente. Non c'è nemmeno un corriere che si mette la cintura. Avete mai visto un corriere con la cintura? È impossibile stare con la cintura. È impossibile parcheggiare smart. Parcheggi come un selvaggio. C'è gente che schizza di testa, si picchia con gli altri automobilisti, perché devi essere aggressivo, perché è aggressivo il ritmo che ti mettono addosso. Quindi ti vengono insegnato a utilizzare, o meglio a essere utilizzato da queste piattaforme tramite il telefonino e dai furgoni, sapendo già che sarà una guerra stare dentro quei tempi. Ti viene insegnato che il cliente vince sempre, che il cliente ha ragione, ma non solo, che il cliente va stimolato, va fatto godere. E ti viene insegnato che c'è una gerarchia, e la gerarchia non è una gerarchia di cui tu devi temere, devi avere paura, devi nascondergli i problemi, anzi è una gerarchia aziendale della multinazionale, che è funzionale, è appunto di coordinamento, è logistica, è una gerarchia per cui se c'è un problema si parte tutti insieme, si torna tutti insieme, ma questo non nell'accezione di lotta, questa è l'accezione del fatto che quello che conta è arrivare al risultato. Poi dopo, se tu hai messo in difficoltà la squadra, ovviamente c'è la tecnologia che registra i tuoi comportamenti, e quindi si torna assolutamente ad una produttività misurata individualmente. Questo significa che c'è una competizione, c'è una gara all'inizio tra colleghi, e c'è anche tutta una serie di operazioni di comportamento infamanti che servono sostanzialmente a mascherare le proprie difficoltà, e quindi testosterone a 2000, quindi c'è la gara a chi ce l'ha più lungo, e quindi c'è tutta una sorta, diciamo, di competizione violenta che però viene messa subito al lavoro nel momento in cui, per esempio, tu devi portare tanti pacchi, all'inizio non ce la fai e non è che li puoi tornare indietro, perché se torni indietro con i pacchi non hai dato il pacco al cliente, il cliente può lamentarsi e quindi vuol dire che un altro collega che sarà quello più veloce di te verrà quel giorno lì in soccorso, ti prenderà i pacchi, e quando ti prenderà i pacchi ti farà umiliare, ti sentirai umiliato perché tu appesantirai il suo lavoro oltre a non essere stato in grado te di soddisfare la tua missione. E Amazon si basa un po' su questo, sulla grande capacità logistica e politica di convincerti che devi dare tutto te stesso per essere veloce, scattante e soprattutto per utilizzare più parti di te, cioè non è che devi soltanto muovere un pezzo del tuo corpo per tot tempo, e devi cavartela, devi stare al passo con delle tecnologie, con una macchina che prima di tutto lavora col tuo cervello. Questa è la prima cosa, diciamo.
Ecco, questo è il contributo, che è uno dei contributi che ci è arrivato ieri, e magari avremo modo anche di mandarne altri. E adesso noi, come detto pochi minuti fa, siamo in collegamento con Giorgio di Connessioni Precarie. Cioè, sei ancora con noi?
Sono con voi.
Perfetto. Allora, a me appunto sembrava importante sentire una voce da chi in questo momento sta vivendo il contesto di cui andremo a parlare, e ascoltarla prima di fare qualsiasi considerazione, perché è quantomeno doveroso. Allora, io mandando questo contributo, che purtroppo ho dovuto anche tagliare, c'erano tanti altri spunti interessanti, riascoltandolo adesso mi sono segnato alcune parole che vengono fuori dal lavoratore che ce l'ha mandate, ovvero un lessico tutto di guerra, un contesto del lavoro dove il cliente vince sempre e la competizione tra i colleghi è il vero motore su cui si basa, da un lato, il ricatto dell'azienda, dall'altro proprio l'efficienza del lavoro. E efficienza, insomma, sicuramente una delle parole più protagoniste quando si parla di logistica. E ecco, io con te mi rendo conto che l'argomento della logistica è estremamente ampio, estremamente complesso, quindi da un lato vorrei evitare di piegarci, ecco, solo sull'oggi del Black Friday, dall'altro la storia della logistica è estremamente, estremamente complessa. Quindi io ti chiederei prima di tutto di aiutarci un po' a contestualizzare, a tracciare i contorni di questo argomento, ovvero noi ormai siamo abituati a sentire due o tre nomi che ormai sono i protagonisti indiscussi, quantomeno della facciata di questo comparto produttivo, ovvero Amazon e basta ormai praticamente. Come ci siamo arrivati? Cioè la logistica di oggi è a tutti gli effetti un matrimonio un perfetto matrimonio tra la logistica che ci viene dal secolo scorso e una digitalizzazione galoppante dell'organizzazione dell'industria. Io ti vorrei fare questa prima domanda, ecco, un pochino più introduttiva, cioè qual è stata l'evoluzione degli ultimi anni della logistica fino ad arrivare al Black Friday? Mi rendo conto che è tanto, ma insomma, ti lascio la palla.
Ci proviamo. Intanto saluto chi ci sta ascoltando. Credo che sia la domanda mi permette di partire da una considerazione, e cioè che oggi è il Black Friday, una data che fino a poco tempo fa era veramente una data, cioè una giornata di promozioni online lanciata da Amazon, progressivamente poi ripresa anche da vari esercizi commerciali che non lavorano online, e fino a diventare quello che è oggi, cioè non è più una data sostanzialmente. Il Black Friday si estende per quella che chiamano la settimana del Black Friday, e poi siccome un po' tutti devono vendere, si viene riprodotta da tutti i siti che vendono online, da tutti gli esercizi commerciali, e quindi in un qualche modo è diventato un po' un modo per indicare o spostare l'attenzione verso gli acquisti, in particolar modo online, ma possiamo dire ha un po' preso il posto, se vogliamo, simbolicamente della stagione dei saldi, che rimane, ma comunque ormai si affianca a questo. E quindi in un qualche modo parlarne oggi ci deve spingere a guardare, ad avere uno sguardo un po' più ampio, così come parlare di Amazon ci deve spingere ad avere uno sguardo più ampio su quello che è tutto un mondo che in un qualche modo Amazon finisce per rappresentare, ma che non riassume su di sé. Sbaglieremmo, tu giustamente hai rilevato come l'attenzione su Amazon sia ormai spasmodica, se ne parla ovunque, anche perché Amazon ha una campagna che chiamerei culturale ormai a 360 gradi. Da un lato abbiamo la vendita, la classica attività di Amazon, e dall'altro lato però abbiamo Amazon Prime, che ormai è diventato parte integrante dell'industria culturale, abbiamo Amazon Prime Video, volevo dire, abbiamo Amazon Cloud, i servizi online di Amazon, che sono utilizzati da aziende, da privati, da chiunque. Abbiamo la campagna che Amazon fa su il lavorare ad Amazon. Sarà capitato, penso, a molti di vedere questi spot nel quale Amazon in un qualche modo si presenta come un'opportunità per emanciparsi da delle condizioni di vita che si vogliono cambiare. È una campagna particolarmente aggressiva. Che è un'altra parola che è uscita fuori nell'intervista e credo che possa rendere l'idea, negli Stati Uniti, ma che è presente anche qui e che ci indica in un qualche modo come ci sia un'attenzione intorno ad Amazon e dentro Amazon, riflessa nelle mobilitazioni di questi anni, e che questa sia non solo un'iniziativa, un'offensiva di Amazon, ma anche una risposta a questa tensione. Però quello che succede dentro ad Amazon è in un qualche modo qualcosa che illumina un mondo molto più ampio, appunto quello della logistica, in particolar modo della logistica di distribuzione di beni ai clienti, che è un pezzo della logistica, perché poi c'è tutto ciò che riguarda l'organizzazione industriale della produzione, che riguarda solo marginalmente Amazon. Amazon è un soggetto che in un qualche modo ha ridefinito le forme della vendita e allo stesso tempo anche permesso una riorganizzazione in un qualche modo di comparti produttivi che ormai utilizzano Amazon per essere sul mercato e quindi necessariamente poi dipendono da quelle che sono le condizioni, le logiche che vengono imposte da Amazon. Ma è anche un mondo complesso che funziona con diverse stratificazioni, quindi non so poi se vogliamo anche andare a dare una fotografia di come è strutturata e come è organizzata Amazon in questo momento. Sicuramente c'è un utilizzo esteso di tutto quella che è di tutti quelli che sono gli strumenti digitali di organizzazione del lavoro, della distribuzione e di rapporto con il cliente. Anche qui credo che si possa parlare di una radicalizzazione di elementi che sono presenti poi in tutti i luoghi del lavoro, di controllo, di comando sul lavoro, che vengono affinati attraverso questi strumenti digitali, creando un po' anche quella quell'effetto di illusione di cui ci parlava il driver che ha parlato prima, e che sostanzialmente raccontava come poi nella realtà molte cose non accadono come sono dipinte all'interno del software o regolate dalle piattaforme. Però questo è estremamente rilevante nel determinare poi il livello di pressione di condizioni lavorative e anche di regolazione dei salari e di tutti quelli che sono i benefit più o meno presenti legati a un rapporto di lavoro.
Ecco, sul piano dell'organizzazione, più di come è strutturata Amazon, poi torneremo sicuramente sulla dimensione del lavoro, delle lotte, ma prima di passare a questo volevo chiederti, tu l'hai accennato appunto, sia l'organizzazione, diciamo, che sta alle spalle, lo scheletro su cui si basa la logistica, quindi direi delle grandi opere, nel senso i grandi canali dove passano questo tipo di rifornimenti, di beni, di consumo che Amazon o ha reimplementato o ha utilizzato quelli che insomma sono i canali storici della logistica. E quindi da un lato lo scheletro delle grandi opere che comunque torna e ritorna, noi sentiamo parlare di grandi opere a questi microfoni, possiamo parlare molto del treno ad alta velocità, ma e quindi delle grandi opere che ormai erano vecchie già decenni fa e che alla luce del protagonismo di Amazon risultano ancora più anacronistiche. E quindi un po' questo aspetto qua, ma dall'altro la logistica, quella, come giustamente hai detto tu, al dettaglio, che è il pezzo forte di Amazon, questi migliaia, decine di migliaia di furgoni che si muovono tutti i giorni attraverso le città. E poi l'elemento centrale, e anche l'elemento centrale nel rapporto con la città, nel senso, in questi mesi direi che si è rotto anche un pochino quell'incanto della metropoli come luogo così principe di realizzazione della vita all'interno di questa società, e invece Amazon stessa rende ormai molto più possibile e praticabile una vita fuori dalla metropoli. Tanto tutto arriva con un furgoncino che risale qualsiasi sperduta valle di un territorio frastagliato come quello italiano e ti porta a quello di cui hai bisogno. Quindi ormai c'è meno bisogno della città, soprattutto alla luce della pandemia. Quindi se ci puoi aiutare un pochino con questi due aspetti della logistica, quindi lo scheletro e poi quello al dettaglio, e poi magari passiamo all'aspetto appunto più del lavoro e dei lavoratori.
Sì, prima cosa che mi viene da dire rispetto all'ultimo punto che hai toccato, cioè il rapporto tra in questo caso Amazon, comunque in generale la logistica, l'organizzazione logistica delle connessioni, dei trasporti, della mobilità e quella che tu hai chiamato metropoli. Io credo che un punto da rilevare sia come oggi la logistica ridefinisca la metropoli e come le metropoli siano spazi logistici, e come in un qualche modo i confini anche di quello che siamo stati abituati anche a pensare, anche a livello di attivismo e di movimento, come la dimensione metropolitana o ancora la dimensione cittadina, sono assolutamente trasformati da questi attraversamenti. Probabilmente guardare alla logistica ci permette anche di rileggere questi spazi e anche le possibilità poi dopo di organizzazione al loro interno. Per quanto riguarda l'organizzazione di Amazon, credo che sia importante rilevare due punti. Il primo è che la rete logistica di Amazon, la supply chain possiamo dire, è molto stratificata. Amazon è una grande azienda globale organizzata per macro regioni, l'Italia è dentro alla macro regione europea e poi dopo su scala nazionale attraverso una rete di magazzini propri che comunque si dividono in diverse funzioni, cioè magazzini interni alla rete di Amazon, magazzini di distribuzione, e poi ci sono magazzini più piccoli, cosiddetti dell'ultimo miglio, cioè quelli che permettono, per intendersi, ad Amazon Prime o le consegne entro 24 ore o entro poche ore di realizzarsi. La distribuzione interna a questa rete avviene in base ad una serie di calcoli e previsioni delle possibili vendite in base alle aree, e ovviamente attraverso una organizzazione del lavoro altrettanto stratificata. Ci sono poi anche una serie di magazzini che non sono di Amazon, ma che lavorano per Amazon. Così come a livello di distribuzione, fisicamente i corrieri, i camioncini che hai nominato tu, che portano, ci sono, sta crescendo sempre di più la logistica di Amazon, quindi Amazon fornisce anche servizi logistici per chi voglia vendere attraverso la sua piattaforma. Così come ci sono tantissimi corrieri che non sono corrieri di Amazon, ma lavorano per Amazon. Quindi chiaramente, vista la dimensione di Amazon, poi dopo il comando rispetto anche ai corrieri che non sono direttamente legati ad Amazon è abbastanza chiaro, abbastanza diretto, ma ancora, come menzionavo prima, cambia radicalmente la forma del rapporto che poi dopo il lavoratore ha con Amazon. E anche da questo punto di vista la competizione di cui sentivamo parlare prima è una competizione che non è solamente legata ai ritmi che vengono imposti, ma anche a una stratificazione di tipologie di forme contrattuali. Ci sono i dipendenti diretti di Amazon, i cosiddetti Amazonians, ci sono i lavoratori temporanei in attesa eventuale di stabilizzazione, ci sono i lavoratori in appalto che crescono in modo esponenziale durante i picchi, ma se noi consideriamo quello che dicevo prima sul Black Friday, e cioè su come ormai sia il concetto di picco sia molto esteso. Noi pensiamo adesso, noi abbiamo c'è il Black Friday, se fossimo negli Stati Uniti ci sarebbe il Thanksgiving, fra poco c'è Natale, poi dopo Natale ci sarà qualcos'altro. Fondamentalmente è un susseguirsi di picchi, però questo permette ad Amazon di gestire la forza lavoro in un modo, diciamo così, a fisarmonica, molto flessibile, aumentandola nei momenti in cui c'è più bisogno e diminuendola in altri momenti. Ecco. Un ultimo punto che volevo rilevare, visto che tra l'altro parliamo dall'Italia, è come proprio in Italia siamo in presenza di una fase di notevole espansione di Amazon, di continue aperture di nuovi grandi magazzini con annesse elementi di racconto di opportunità, di lavoro per il territorio, di sviluppo. Non è più soltanto Piacenza e il nord Italia, abbiamo Passo Corese, abbiamo Colleferro, l'ultimo, ne abbiamo altri in attesa al sud, quindi siamo in una situazione in cui tutto il mondo di Amazon è abbastanza in evoluzione.
Ecco, su questo, sul tema dei lavoratori, c'è sicuramente tanto da dire, nel senso che io mi concentrerei su quelle che sono le peculiarità di Amazon, poi al di là dei ricatti che mette in atto qualsiasi grande azienda capitalista sui lavoratori, ma insomma concentriamoci, che non sono chiaramente banali, ma concentriamoci magari, su, dato che il tempo è poco, su quelle che sono i punti forti, tra virgolette, passatemi il termine, di Amazon, ovvero che sembra, insomma, così appare quantomeno, come un po' lo stato dell'arte delle politiche antisindacali da un lato, anti-organizzazione comunque dei lavoratori sotto qualsiasi forma, e lo è, insomma, fin dai suoi albori. Cioè, mentre molte società hanno messo in atto politiche antisindacali, nel senso, nel corso del tempo, perché tendenzialmente come reazione a un'organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, Amazon tendenzialmente è sempre stato un tema molto a cuore, che è stato molto a cuore, e lo vediamo, ecco, invece sulla storia più recente. Con, io cito giusto un paio di casi, così per darci un po' lo spunto, cioè il Il primo, nella sua capacità comunque di riadattarsi e anticipare qualsiasi forma di mobilitazione. Cioè, in Germania, qualche anno fa, quando incominciavano anche solo ad abbozzarsi delle forme di organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, Amazon gioca ancora di anticipo e incomincia ad aprire immediatamente degli stabilimenti in Polonia con l'idea di poi potenziare quegli stabilimenti nel caso ci fossero state delle mobilitazioni in Germania. Quindi, insomma, distaccare lì a fianco per avere un sostegno nel caso in cui ci fosse state delle proteste, e quindi per indebolire chiaramente la forza della mobilitazione. Quindi anche una capacità strategica da questo punto di vista che è sicuramente notevole. Dall'altro lato, sempre per rimanere sulla strategia delle politiche antisindacali, antitutela del lavoro, c'è insomma quello che è salito un po' più alla ribalta nell'ultimo periodo con una serie di articoli pubblicati, cioè l'assunzione da parte di Amazon di, io direi, crumiri proprio puri, e non solo, ma anche di analisti che avrebbero come unico compito, ecco, inserirsi all'interno dei gruppi dei lavoratori, gruppi Telegram, Facebook, eccetera, e andare a scovare qualsiasi germoglio di autodeterminazione, di lotta. Quindi interi uffici, agenzie che ricevono in appalto da Amazon proprio come mandato questo, cioè di analizzare i social network. Poi alcuni di questi report poi sono stati resi pubblici, provocando un certo scandalo, si possono recuperare in rete. Quindi, prima di ripassarti la palla, ecco, più su questo, direi che in Italia, poi parlando più nello specifico dell'Italia, Amazon trova terreno fertile in dei sindacati assolutamente impreparati a confrontarsi con una controparte di questo tipo, chiaramente anche soprattutto quelli confederati, ma comunque una oggettiva difficoltà. E dall'altra parte invece dei tentativi di cui adesso magari ci puoi parlare più nel dettaglio, ovvero questo documento che voi avete anche tradotto, cioè Organizzazione Transnazionale contro Amazon, Strike the Giant. Ecco, ti ho messo un po' di cose sul fuoco, a te la palla.
Ne hai messe parecchie, però sono tutte utili secondo me da affrontare. Con una premessa, io credo che sia giusto guardare dentro Amazon, però facendo attenzione e mettendo tutti in guardia sul fatto che Amazon illumina una situazione di un mondo molto più vasto, e che sarebbe un errore pensare che Amazon è oggi la frontiera con la L maiuscola decisiva. Credo anche che dobbiamo fare molta attenzione ad evitare che l'attenzione su Amazon diventi poi dopo una sorta di distrazione rispetto al quello che succede complessivamente nel mondo della logistica e più estesamente nel mondo del lavoro. Dico questo perché tu hai menzionato tu hai parlato di difficoltà di organizzazione sindacale, che sicuramente c'è. È anche vero che soprattutto da parte di grandi sindacati, un'attenzione rispetto ad Amazon c'è stata abbastanza grossa, se la confrontiamo con quello che succede nel resto del mondo della logistica. Sicuramente un'attenzione assolutamente inadatta a contrastare Amazon e il suo potere, ma allo stesso tempo un'attenzione che bisogna evitare che diventi un po' una foglia di fico per far sì che poi dopo fuori da Amazon ci sia una situazione assolutamente al di fuori dei nostri radar. Quindi guardiamo ad Amazon leggendola appunto come una situazione che illumina un determinato contesto. Cerco di andare un po' schematicamente ai punti che hai sottolineato. parlando di strategia antisindacale, sicuramente Amazon non vede di buon occhio i sindacati quando questi sono un problema, una spina del fianco, ma vede di buon occhio rappresentanze dei lavoratori con le quali poter mettere in scena un confronto e quindi evitare che ci siano pratiche di conflitto. Questo è successo e sta succedendo anche in alcune situazioni in Italia, ma anche al di fuori dell'Italia. E questo secondo me ci indica come dentro Amazon, così come in tutte le situazioni del lavoro, il sindacato sia uno strumento assolutamente fondamentale, uno strumento tattico fondamentale, ma poi quando parliamo di organizzazione, quando cerchiamo di vedere come si può possono rovesciare determinati rapporti, dobbiamo sempre considerare anche l'importanza di un'iniziativa autonoma che viaggi su altri binari e sappia utilizzare i sindacati e non semplicemente muoversi all'interno di quella logica che, come dici tu, credo in una situazione come Amazon mostri come sia in un qualche modo allo stesso tempo necessaria e limitata. Due punti importanti. Il primo che quella che tu hai chiamato la capacità strategica di riadattarsi, di anticipare le forme di organizzazione da parte di Amazon, e che io chiamerei proprio l'organizzazione logistica di Amazon. Anche qui non è una peculiarità unica di Amazon, Amazon lo mostra molto bene, però il fatto che quando siamo in presenza di una rete organizzativa, una catena di fornitura, un sistema così ampio, è evidente che questo sistema funziona anche cercando di aggirare i blocchi che possono avvenire in un punto o nell'altro di questa catena. L'esempio che tu hai citato del rapporto tra magazzini in Germania e magazzini in Polonia è un po' emblematico ed è stato anche un po' il là, diversi anni fa ormai, per un passo in avanti da parte dell'organizzazione contro Amazon, perché è stato il là ad una comunicazione transnazionale tra lavoratori, membri del sindacato e non in Germania e in Polonia, che ha fatto partire quella rete transnazionale di lavoratori contro Amazon che hai menzionato prima e che è alla base del giornale Strike the Giant, che abbiamo tradotto come Connessioni precarie, che è stato pubblicato dalla Transnational Social Strike Platform. Credo che questo terreno indichi appunto una delle poste in gioco, e cioè Amazon mostra come una dimensione transnazionale della lotta, del ragionamento, della costruzione di rivendicazioni sia assolutamente decisiva, lo è complessivamente nelle condizioni globali che stiamo vivendo, ma se parliamo di Amazon lo è ancora di più, perché è chiaramente, come dicevo prima, un attore che agisce sulla scala europea e agisce giocando le condizioni del lavoro e le condizioni contrattuali, le condizioni salariali e le condizioni sindacali di un paese contro quelle di un altro. Si possono ottenere alcuni risultati della lotta in Germania perché ci sono normative del lavoro che permettono una certa cosa o obbligano una certa cosa, non si possono ottenere nello stesso modo in Polonia perché ci sono normative sulle pratiche sindacali, per esempio, radicalmente diverse. È chiaro che questa è una sfida enorme, ma è la sfida, ecco, questa sì, che ci dobbiamo porre. Se scendiamo un po' e ci vogliamo limitare semplicemente all'Italia, è chiaro che ancora prima di arrivare sulla scala transnazionale, una comunicazione diretta tra i lavoratori e le condizioni di lavoro nei diversi magazzini, tra chi è dipendente di Amazon e non, tra chi è un corriere di Amazon e chi è un corriere che lavora per Amazon, è assolutamente indispensabile in questo senso. E mentre è limitato e resta al fianco in un qualche modo al modo in cui Amazon gioca poi dopo tra queste divisioni, quello di pensare di ottenere un miglioramento in un singolo magazzino, cosa che può avvenire e ovviamente noi siamo tutti favorevoli a questo, ma nel momento in cui si intraprende questa strada si deve avere ben chiaro che nella rete di Amazon quella conquista è stata in un qualche modo strappata e concessa da Amazon anche per evitare che quella protesta si saldasse con eventuali altre proteste in altri magazzini. E invece quello io credo che sia un po' l'obiettivo che tutti ci dobbiamo porre, e i tentativi che tu hai nominato prima, ricordato prima, sono tentativi in questa direzione. La comunicazione della rete di Amazon Workers International o Amazonia United è una comunicazione che tiene insieme diversi magazzini europei con anche magazzini negli Stati Uniti, dove tra l'altro, se ricorderete, nella prima ondata cosiddetta della pandemia la mobilitazione interna ad Amazon è stata molto alta, con diversi scioperi, diverse proteste, diversi picchetti, e quindi è un mondo in ebollizione, e io inviterei a pensare che non è sicuramente un gigante imbattibile e non è l'unico a muovere delle pedine in questa fase. Anzi, io penso che sia una fase nella quale Amazon sia costretta come azienda a reagire e a parare i colpi in molte situazioni, sia costretta a reagire dal centro. Facciamo un esempio: durante la pandemia un aumento di $2 all'ora deciso così su due piedi da Seattle per tamponare le tensioni e le proteste che c'erano. Una parte della lotta adesso è mantenere questi 2 euro, aumentarli, però in un qualche modo inviterei a ragionare in questo senso e a impegnarsi in un qualche modo a sostenere queste esperienze di auto-organizzazione e a assumere quelle che sono le sfide che una situazione come Amazon pone, sia a livello di organizzazione metropolitana che a livello di organizzazione nazionale, e ancora maggior ragione sulla necessità di una comunicazione transnazionale.
Soprattutto quando insomma si arriva al punto che le sfide verso Amazon arrivano, come citavamo in apertura, persino da un governatore di regione di Forza Italia come quello piemontese, come Cirio, che arriva a proporre comunque a tutti gli effetti una tassazione speciale per Amazon, che chiaramente per proteggere un altro comparto e degli altri interessi, ma sta di fatto che comunque è quello che giustamente dicevi tu, cioè che Amazon sta parando dei colpi che gli arrivano da tante direzioni diverse, perché sta incominciando a farsi forse troppi nemici anche in segmenti così del capitale a cui lei non fa riferimento o che sta mettendo in difficoltà. Giorgio, chiaramente di domande ce ne sarebbero ancora tante, ma insomma il tempo che ci è concesso per questa diretta abbiamo già esaurito, quindi ti direi se hai ancora una battuta conclusiva, e se no noi ti salutiamo tantissimo e ti ringraziamo molto.
Sì, un'ultima cosa su questa cosa che hai menzionato. Possiamo ricordare che in Francia c'è stata una richiesta del governo di spostare il Black Friday, ovviamente perché i commercianti, con il semi-lockdown che c'era, dicevano: se noi siamo chiusi e Amazon fa il Black Friday, sostanzialmente è concorrenza sleale. È evidente che c'è uno scontro anche interno a frazioni del capitale in questo momento, in cui Amazon dà fastidio a molti. La metterei così: dobbiamo essere in grado, come sempre, di inserirci anche in questo scontro, sapendo bene insomma però quali sono i nostri alleati e i nostri amici e i nostri interessi principali, e quindi ribadisco, partire dai tentativi di organizzazione, rafforzarli, sostenerli, e anche rafforzare la nostra capacità di comprendere queste dinamiche, questi processi.
Giorgio di Connessioni Precarie, ti ringraziamo tantissimo per la chiarezza, un grande abbraccio qua dagli studi di Via Cecchi e a risentirci.
Grazie a voi, ciao.